Alla comunicazione in presenza siamo abituati e poi la consideriamo una libera scelta, anche se non è vero. In realtà per millenni è stata l'unica possibilità, quindi per nulla una scelta. E successivamente, quando abbiamo inventato altre forme di comunicazione, insomma, rispetto alla loro efficacia, comodità, eccetera, è stato piuttosto che niente, sostanzialmente. La comunicazione online invece è abbastanza relativamente recente per gli esseri umani ed è sempre stata subordinata alla tecnologia, quindi è sempre stata sotto scopo a questo vincolo fortissimo e ineluttabile. In più, recentemente l'abbiamo dovuta accettare a torto collo a causa di un obbligo derivato da una pandemia, quindi insomma non una grandissima campagna pubblicitaria in effetti. Dunque, chiedere volete la comunicazione in presenza o la comunicazione online è veramente una domanda, insomma, ingenerosa, un po' come chiedere volete Gesù o Barabba. Infatti noi non l'abbiamo fatta, nella nostra ricerca abbiamo fatto 8 domande aperte chiedendo alle persone di raccontare la loro esperienza con questa comunicazione online durante questi mesi. E analizzando le risposte a queste domande abbiamo individuato alcuni campi di riflessione e di possibile approfondimento. Un primo campo, ovviamente, dedicato al tema delle criticità della comunicazione online, prevalentemente di ordine tecnologico, cioè ci riferiamo alle infrastrutture, di ordine tecnico, cioè parliamo degli strumenti e del loro utilizzo, della nostra capacità di utilizzarli, e un terzo ordine, chiamiamolo di ordine emotivo, quindi con tutto ciò che può accadere all'interno di una comunicazione fra gli esseri umani. Naturalmente c'è un campo di approfondimento e di riflessione che riguarda anche i vantaggi della comunicazione online, che vedremo durante la presentazione che leggerete. A proposito delle criticità, cioè delle difficoltà incontrate, si pone subito una prima domanda. Queste difficoltà sono le ragioni per cui dire di no? Cioè, già che è difficile, non facciamolo? Oppure l'elenco di queste difficoltà sono in realtà l'elenco dei problemi che andrebbero risolti, risolti i quali avremo una comunicazione più efficace e quindi potremo dire di sì alla comunicazione online? Allora, solo se riusciremo a migliorare la comunicazione online saremo di fronte davvero a 2 opzioni efficaci e saremo di fronte ad una scelta vera. Un ultimo aspetto, questa ricerca nasce anche per aiutarci, per orientarci nel nostro lavoro di riprogettazione del nostro corso interaziendale comunicazione e relazione da una versione, vuol dire, in presenza, che è quella che abbiamo realizzato in questi anni, alla versione online. Ci aspettavamo dalla ricerca qualche elemento interessante appunto per aiutare questa riprogettazione e così è accaduto.
Abbiamo assemblato circa 400 questionari, ma a parte qualche domanda che ci interessava, non abbiamo elaborato i dati quantitativi, avendo rinunciato da subito alla significatività statistica. Ci è sembrato più bello ascoltare chi ha avuto la bontà di rispondere, facilitati anche dal fatto che il questionario avesse domande aperte e che alcune risposte ne contenessero più di una. Se da un lato questo ha complicato i conteggi, dall'altro ha arricchito qualitativamente la ricerca. Per quanto riguarda l'età, il campione è stato molto variegato. Lo abbiamo diviso in 3 cluster, under 18, dai 18 ai 35 e over 35. Ovviamente età diverse hanno portato a risposte diverse, rendendo evidente un previsto gap generazionale. Comunicazione online significa tante cose, ma essendo questa ricerca finalizzata al contesto organizzativo, il nostro focus è stata la comunicazione online tramite uno schermo, computer, smartphone, eccetera. Questa presentazione della ricerca non è una versione video della ricerca. Nel PDF che trovate sul sito ci sono numerosi dettagli che qui non riporteremo. Con questo video vogliamo condividere con voi la logica e la finalità, più qualche spunto di riflessione fra i tanti che la ricerca ci ha fornito.
Allora, per parlare delle criticità partiamo dal fattore tecnologico, nel quale, come dire, non abbiamo sorprese. Abbiamo scomposto le risposte anche nel fattore anagrafico e generazionale, e anche qui ciò che abbiamo letto, ciò che ci aspettavamo. Sostanzialmente gli under 18 ci hanno detto: datemi una connessione stabile, vi solleverò al mondo. In buona sostanza l'unica preoccupazione è quella. Nel cluster 18 e 35 abbiamo ovviamente anche qui la segnalazione sulle infrastrutture, si evidenzia anche una certa debolezza degli strumenti, in particolare della user experience di alcuni di loro, insomma, migliorabile, diciamo così. Over 35 segnalano la connessione, il tema degli strumenti come i colleghi più giovani, e poi altre due difficoltà. La prima è darsi delle regole comuni quando si sta online, e la seconda, che cresce anche col crescere dell'età, riguarda proprio la difficoltà ad usare i software e le piattaforme disponibili. Circa il fattore tecnico, segnalerei qui una sintesi, insomma un necessario, indispensabile cambio di passo, diciamo, da utenti a clienti. Sostanzialmente le persone dicono: vogliamo gli strumenti per fare quello che ci serve e non fare solo le cose permesse dagli strumenti, cioè far guidare un po' dal bisogno del cliente il lavoro di progettazione e di ricerca delle industrie. Sull'aspetto emotivo, intanto ci pare che ci sia un aspetto duplice. Primo elemento è che per provare a non fare danni quando si è online, c'è una sorta di ipercautela negli scambi fra le persone. Questa ipercautela, e questo secondo aspetto, ci preserva dagli errori che temiamo di commettere. Dall'altra parte, però, scarica emotivamente la relazione fino a creare quello che abbiamo chiamato un contesto relazionale ovattato. Questo apre tutto il tema della legittimità delle emozioni all'interno delle relazioni e delle comunicazioni, che però non ci pare proprio che sia una prerogativa della comunicazione online. Ci pare invece che l'online in qualche modo enfatizzi questo aspetto, ma noi che ci occupiamo di comunicazione e di relazione da alcuni decenni possiamo testimoniare che il tema è presente, ben sentito, a prescindere dai modelli e dagli strumenti che si usano per comunicare. Per proseguire dentro questo aspetto emotivo c'è un'altra accoppiata, diciamo così, di parole chiave. La prima è fraintendimento, che è abbastanza frequente quando si sta online, che però le persone tendono ad associare all'incapacità di usare gli strumenti. Per certi versi, insomma, ne parlano come di un effetto in buona fede. Accade, ma non per un'intenzionalità delle persone. Al contrario, il secondo aspetto, che è quello della conflittualità, che le persone collegano al tema dell'aggressività, che è una competenza degli esseri umani, online questo sì, probabilmente è più enfatizzato, perché se la persona che abbiamo dall'altra parte non è conosciuta, insomma, è un po' più facile non avere dei filtri. Se addirittura non la vediamo, è ancora più facile. Qualcuno parla di ridotta competenza empatica per significare questo mix di comportamenti, però anche da questo punto di vista ci pare che non sia una prerogativa della comunicazione online. La ridotta competenza empatica è qualcosa che riguarda gli esseri umani. Probabilmente, come dicevo, l'online sottolinea, svela maggiormente questa nostra incompetenza. D'altra parte, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, non è stato inventato recentemente come modo di dire. Tra gli aspetti tecnici della comunicazione, quello considerato più sacrificato quando si è online ovviamente è il non verbale, vista la difficoltà a coglierlo e ad agirlo, che in qualche modo impedisce una comprensione reciproca. Per non parlare del contatto fisico, che online è totalmente impedito e che, come dire, durante il lockdown era impedito addirittura da una legge. Questo fatto probabilmente ne ha fatto sentire la mancanza anche più di quello che è necessario, fino a idealizzarlo e mitizzarlo. Insomma, leggendo alcune risposte al nostro questionario, sembra quasi che prima del lockdown invece questo fosse il paese delle meraviglie. Da un punto di vista relazionale le cose ovviamente non stanno così. Un ultimo aspetto è legato al tema delle competenze e delle performance che è possibile osservare, agire e produrre quando si è online. Online non significa performance cadenti. Il fatto che ci siamo avvicinati in molti, molti per la prima volta, e ci siamo accontentati di quello che riuscivamo a fare, non significa che questo debba diventare lo standard. Anzi, c'è bisogno proprio di pensare alla comunicazione online non più come un piano B, ma come un piano diversamente A, ma pur sempre A, cioè con la stessa legittimità e la stessa qualità che ci aspettiamo dalle altre forme di comunicazione. Per fare questo occorre individuare standard di qualità attesi e poi sviluppare le nostre competenze per produrre quegli standard qualitativi che ci aspettiamo. Chiudo questo aspetto legato alla comunicazione ricordando a tutti noi che la comunicazione storicamente aggiunge, non perde. Gli esseri umani oggi dispongono di tutte le possibilità comunicative che avevano i nostri antenati. Noi abbiamo un patrimonio di non verbale, di paraverbale ricchissimo, al quale abbiamo aggiunto altre modalità comunicative. Così accadrà anche con la comunicazione online. Adesso ci sembra un po' una roba nuova, una roba appunto non abituale, non naturale. Lo diventerà, come lo è diventato il parlare e altre forme di comunicazione che sono diventate un patrimonio assolutamente naturale per noi.
In un periodo in cui uscire di casa metteva a rischio la salute, poter lavorare in sicurezza è stato per moltissime persone il vantaggio numero uno della vita online. Non l'unico, però. Ha portato dei benefici operativi, in particolare a proposito di puntualità, rispetto dei tempi e riduzione dei tempi morti. Emotivamente, il lavoro online è stato di grande aiuto per chi di noi fa fatica a parlare a tante persone nella stessa stanza. Ha dato anche un po' di respiro all'aspetto più superficiale del lavoro, se così vogliamo chiamarlo, ovvero la necessità di presentarsi sempre vestiti in un certo modo. Posso assicurarvi che nessuna di noi portava i tacchi in colla. Nessuna. In generale, non dovendo presentare il corpo nella sua interezza, questo ha tolto un po' di peso all'aspetto più modaiolo del lavoro. Ed è stato anche molto apprezzato da chi non si sente in sintonia con il proprio corpo, dato che poteva non metterlo sotto gli occhi di tutti. Ma la medaglia d'oro dei vantaggi l'ha vinta il tema distanze. Questa modalità di lavoro le ha azzerate, rendendo chiaro a tutti come si possa in effetti superare questo vincolo, che prima sembrava insormontabile, soprattutto per alcune professioni. Ma come faccio a dirglielo a distanza? Lo fai! Un terzetto di domande si focalizzava su quanto sia possibile realizzare online. A partire da cosa fai online, cosa vorresti fare online, cosa non faresti mai online. Come era facile prevedere, più si abbassa l'età, più è probabile che la risposta alla domanda «cosa non faresti mai online?» sia «niente». I più giovani sono nati con internet e per questo sono più portati a cercare un modo per farcela anche online, perché partono dal presupposto che un modo ci sia o che lo si possa trovare. Naturalmente ci sono le eccezioni, con gli under 18 nostalgici dei tempi analogici e gli over 35 proiettati verso lo smart working. Infine ci siamo chiesti se e quanto le competenze umane fossero una variabile rilevante. Davvero in presenza le relazioni sono felici ed efficaci e solo online soffriamo? Non è che in presenza abbiamo imparato a far finta di essere bravi e invece online le nostre debolezze si palesano perché non supportate dall'abitudine. Noi siamo convinti che la modalità online semplicemente sveli delle mancanze che abbiamo anche in presenza. Non possiamo pensare di portare online ciò che ci manca già offline. Le cose miglioreranno quando capiremo che stare in relazione non è qualcosa che ci viene automatico, ma è una competenza da allenare. La tecnologia e la distanza hanno solo reso più chiaro come questo automatismo non ci sia.
Come ho detto, da questa ricerca ci aspettavamo degli spunti per poter ridisegnare e riprogettare il nostro interaziendale da in presenza a online, e così è stato. Questo interaziendale debutta nel 1998 con un obiettivo molto preciso, che è quello di superare il public speaking e tutta la formazione addestrativa legata alle prescrizioni comportamentali che già allora ci aveva, come dire, stancato e aveva prodotto pochi risultati, e invece fare i conti con tutta la complessità relazionale che troviamo negli scambi fra le persone. Questo corso comunicazione e relazione ha avuto 42 repliche nella versione interaziendale e alcune centinaia di partecipanti nelle versioni in-house. Allora, se qualche cliente ce lo chiederà, in-house lo realizzeremo ancora, ma veramente il nostro obiettivo è cogliere e accettare questa sfida di, come dire, imparare a gestire tutta questa complessità relazionale anche online. Siamo convinti che non saranno le linee potenti e stabili, non saranno hardware e software da urlo, non saranno piattaforme e strumenti friendly, non saranno microfoni, luci, set cinematografico. Certo, sono tutti strumenti utili, ben vengano, ci aiuteranno a comunicare, ma secondo noi per innalzare la qualità della comunicazione online servirà sviluppare le competenze personali necessarie a usare anche questi strumenti. Ormai lo sappiamo, faremo tante cose online, molte più di quelle che abbiamo fatto in questi mesi, molte più di quelle che riusciamo nemmeno a immaginare. Contatteremo clienti, acquisiti e potenziali, presenteremo prodotti, servizi, faremo trattative, gestiremo collaboratori, ne selezioneremo di nuovi, ne formeremo persone interne o esterne all'organizzazione, addirittura faremo eventi promozionali che oggi non sappiamo nemmeno immaginare se non in presenza. In più tutto questo dovremo farlo con meno risorse e dovremo cambiare alcune vecchie abitudini, imparando comportamenti nuovi, facendo cose nuove e ovviamente gestendo l'ansia correlata a questi cambiamenti, come accade sempre agli esseri umani quando incrociano il concetto di cambiamento. Evolve continuerà ad accompagnare le persone in questi percorsi di apprendimento di sé, perché anche online ci sia e ci resti la persona. Partiremo dalle medesime premesse filosofiche, lavoreremo sui medesimi obiettivi relazionali sui quali stiamo lavorando da questi decenni. Cambieremo qualche nostro comportamento, ne impareremo di nuovi, lo stiamo facendo come imprenditori, lo facciamo come formatori e proporremo anche ai nostri clienti di farlo. Svilupperemo la competenza comunicativa online e lo faremo online per praticare ciò che stiamo apprendendo e fare in modo che oggetto e modalità coincidano.
Ciò che non cambieremo è il nostro modo di intendere la formazione e per questo chiudiamo questa presentazione con una frase che abbiamo sempre utilizzato. La competenza relazionale è un muscolo, si può sviluppare. Ma tu ne senti davvero il bisogno?